Allora abbiamo detto grandiosità dello scenario aperto dal darwinismo, uno scenario straordinario che ancora siamo molto lontani dall'aver imparato a manovrare, imparare a manovrare che la realtà è il destino del singolo vivente, ma poi bisogna aggiungere che il singolo vivente è una quantità di viventi, no? Che è un condividuo, come dice appunto Redi, no? Redi e Monti, che in realtà non c'è fine dentro di noi. Dentro di noi c'è esattamente come nell'universo, no? Una esplosione vorticosa di infinite vite, che soltanto uno strumento di analisi separa, ma che in realtà sono tutta questa vita che noi chiamiamo live, no? Nella quale c'è il concorso di viventi, come dicono i biologi, che hanno differenti storie, differenti epoche, ma che si sono associati in simbiosi a creare questo corpo qui. Quindi la strozzatura del corpo è la strozzatura di un imbuto come il buco nero, eh? È così, la strozzatura di un corpo è un buco nero nel quale la moltitudine vorticosa dei viventi da sempre è in una relazione. Quindi, da un lato, riuscire a guardare questa complessità, a venire in soccorso di questa grande rivoluzione evoluzionistica, ma nello stesso tempo, certo, ricordare agli scienziati evoluzionisti che lo studio dei corpi non è lo studio della causa dell'evoluzione, ma anzi è lo studio del luogo in cui l'evoluzione lascia segni, in cui l'evoluzione si mostra come transito storico, come prodotto, diciamo così, specchio delle potenze della terra, del cielo. I corpi quindi come documenti storici della vita e non come causa della vita, diciamo così. La causa della vita è piuttosto nel loro vitale avere a che fare, gli uni con gli altri, nelle loro pratiche vitali, viventi, che sono intrascendibili, sono il live di partenza, il quale non può mai essere oggettivato, ma non perché sia, come dire, un limite della nostra conoscenza, perché ci sono, come diceva Aristotele, delle cose che si possono dimostrare e delle cose che non ha senso dimostrare. Non ha senso dimostrare la vita, perché parti dalla vita, naturalmente, no? È lei che agisce nelle tue ricostruzioni. E quindi il rimprovero, chiamiamolo così, con tutta naturalmente la benevolenza, allo scienziato evoluzionista che ignora la sua stessa collocazione storica, che non ne fa conto, che non si vede come una immagine del discorso sociale che lui stesso fa. Il suo è un discorso sociale, come qualunque altro. È un discorso sociale esattamente come era un discorso sociale quello di Tommaso d'Aquino, che aveva una sua cosmologia, una sua visione delle cose, con un misto di conoscenze oggettive e scientifiche che si affermavano nelle facoltà parigine, no? Con grande rabbia degli agostiniani, cioè c'era tutta una battaglia, no? E quindi il discorso sociale nel quale si trova coinvolto Darwin non è indifferente, non è un'altra cosa rispetto alle sue teorie scientifiche. Le sue teorie scientifiche sono appunto il trascorrere di questo stesso discorso, ma di questo parleremo nell'ultimo scenario, nell'ultima scena, dove parleremo appunto del discorso, di questo tema che ancora non abbiamo in qualche modo messo alla prova. Quello che adesso io farò, come avevo detto prima, promesso, vi leggerò un testo di un filosofo, uno dei più famosi, per mostrare che è vero che la scienza darwiniana ci ha aperto una visione incomparabile, straordinaria, e però la grandezza dei testi filosofici a suo modo ne aveva già detto parecchio, ne aveva già detto qualcosa e ne aveva visto qualche cosa che magari dentro la visione darwiniana non si vede o non è ricordato. E il testo, pensate un po', è la prefazione, la Forrede, la famosa, famosissima Forrede della fenomenologia dello spirito di Hegel, 1807, ragazzi, 1800, 200 anni fa e più, dove c'è un passaggio formidabile, citato, ricitato, studiato, della relazione tra boccio, fiore e frutto. Che se Darwin l'avesse conosciuto gli avrebbe fatto comodo. Allora, leggiamo cosa dice Hegel. E usa questo esempio perché ha uno scopo ben preciso, che poi emerge nel corso. Dice, il boccio dispare, scompare, nella fioritura. E si potrebbe dire che quello viene confutato da questa, che la fioritura è dialetticamente la confutazione del boccio. Similmente, all'apparire del frutto, il fiore viene dichiarato una falsa esistenza della pianta. Così, il frutto subentra al posto del fiore come sua verità. Allora è il frutto la verità del fiore, il fiore è la verità del boccio. Tali forme, questo è il punto interessante per i darwiniani, tali forme non solo si distinguono, ma ciascuna di esse dilegua anche sotto la spinta dell'altra. Questo i darwiniani l'hanno capito soltanto recentemente, della correlazione tra positivo e negativo, tra dialettica positiva e dialettica negativa, cioè che queste forme sono correlative. C'è, diciamo così, il fiore perché il boccio si tira indietro, perché viene meno, perché scompare. E allora la verità non è quella del fiore rispetto al boccio, e nemmeno ovviamente quella del boccio rispetto al fiore. La verità è la loro relazione, per così dire, ma non è ancora sufficiente. Tali forme non solo si distinguono, ma ciascuna di esse dilegua anche sotto la spinta dell'altra, perché sono reciprocamente incompatibili. Ma la loro mobile natura, le solleva, questo è il famoso Aufheben hegeliano, le solleva a momenti, tutti, ugualmente indispensabili, tutti, anche quelli che dileguano. È un pensiero che Darwin non aveva, per esempio, no? O non credo lo avesse così, no? Oggi è molto chiaro invece agli evoluzionisti. Quindi sono tutte ugualmente indispensabili della unità organica che costituisce la vita dell'intero, quindi sono tutte indispensabili alla vita dell'intero, all'unità organica. L'unità organica è un po' quello che noi dicevamo prima quando parlavamo del rapporto Leib-Körper. Non c'è un occhio Leib e un occhio Körper. L'occhio Leib non esiste, l'occhio vivente è unito nell'unità organica del corpo, è la natura dell'intero. È il plenum, come direbbe anche Husserl, no? Che manifestandosi come è nato l'occhio. Ci sono delle vicende molto straordinarie. Tre volte la natura ha inventato qualcosa come un occhio, tre volte, attraverso l'evoluzione di organismi che acquisita, adesso dico in fretta, acquisita una certa motilità, dovevano evitare di precipitare nell'abisso, no? Di cadere nel fuoco, e quindi dovevano sviluppare un rapporto vivente con l'ambiente che era di messa a fuoco, la quale poi si è obiettivata in un corpo, si è fatta corpo e diventata occhio, l'occhio dell'uomo, che non è altri occhi naturalmente che lo hanno preceduto nell'evoluzione, ma è questo movimento organico dell'intero che produce le varie forme, l'una in relazione all'altra, l'una dileguante rispetto all'altra, ma tutte indispensabili per questa vita dell'intero. E in effetti poi noi dovremmo osservare della pianta come intero, però non c'è visione, di questa non si fa visione, questa è una prassi, è un'azione, è una pratica vivente, cioè quella del nostro corpo, in quanto il nostro corpo appunto è anzitutto la pratica di vita che conduce. La prima cosa che ho detto quando ponevamo la domanda che significa che siamo qui è quello che stiamo facendo qui, siamo quello che stiamo facendo che ci, come dire, costituisce come corpo attivo reattivo eccetera eccetera. E Hegel, sappiamo benissimo, invece pensa che si possa dare visione dell'intero, no? E questo è un uccellatore metafisico anche lui, se si può dire così, con tutto il rispetto. Frasi così sono grandiose, no? Voi capite dove arriva la filosofia, no? E che documento importante, cioè il fatto che venga dimenticato è una perdita secca dei saperi, no? Dove va un sapere che ha dimenticato tutto questo cammino, no? E quello che si può riciclare di questo cammino, no? Interpretare di nuovo. Ma al di là di ciò, adesso vi do un secondo documento, altrettanto stupefacente, di poco precedente. Lo prendo da questo mio libro Da parte a parte, perché commenta questi due paragrafi di Leibniz, della monodologia di Leibniz, che sono, ecco, ho perso la pagina, fa niente, la ritroviamo, 64, sono due paragrafi quasi incredibili, no? Che testimoniano della incredibile genialità di Leibniz, no? Della incredibile attualità di questo pensiero. Dice dunque nel paragrafo 56 della monodologia, la connessione, o badate, l'adattamento reciproco di tutte le cose, quindi la connessione e l'adattamento reciproco di tutto, di tutte le cose create, ovviamente, perché lui era un creazionista, a differenza di Spinoza che non lo era, fa sì che ciascuna sostanza semplice, quelle che lui chiamava monadi, appunto, abbia dei rapporti esprimenti tutte le altre. Allora, il pensiero è chiaro, ma, come dire, di una profondità difficile da seguire. Se tutte le cose, mettiamolo in questa forma, se tutte le cose hanno relazione fra di loro, quale cosa non l'avrebbe? Come fai a estrarne una e dire, questa non ha relazione con niente? Ma se ha relazione con qualche cosa, non la puoi stare a dire, poi questa con niente, no? Se ha relazione con B, B ha relazione sicuramente con C, C con D, e così vai all'infinito. Quindi tutte le cose necessariamente hanno relazione con tutte le cose, e quindi ha dei rapporti che esprimono tutte le altre cose. È quello che dicevamo prima del vortice, è come dicevamo prima che ogni elemento sta in una relazione costitutiva con tutti gli altri elementi e ognuno costituisce, direbbe Hegel, adesso capite, no? La vita dell'intero. La vita dell'intero è questo continuo. Allora lui dice, la connessione, l'adattamento reciproco, i corpi, no? Si influenzano gli uni con gli altri, fa sì che ciascuna sostanza semplice abbia dei rapporti esprimenti tutte le altre e che essa sia per conseguenza uno specchio vivente e perpetuo dell'universo. Uno che ha preso la seconda parte di questo seminario l'ha intitolato Lo specchio, come faceva a dimenticarsi di questa cosa qua? Ogni monade è lo specchio dell'intero universo, dal suo punto di vista, naturalmente, no? Nella sua relazionalità rispetto a tutte le altre monadi, che sono anche loro uno specchio vivente. Lui dice perpetuo perché considera le monadi sostanze ultime create da Dio e solo annichilite da Dio, ma in sé appunto eterne. Noi non abbiamo bisogno nel nostro riferimento a Darwin di usare questi aspetti che per lui invece sono importantissimi. Il senso della sua monodologia non può fare a meno di avvalorare la religione cristiana, la tradizione aristotelica, in questo in netto contrasto con Spinoza, dal quale pure prende queste immagini, queste immagini sono spinoziane prima che leibniziane. Ma lui aveva il suo problema di difendere la religione cristiana, e va bene, era il senso della sua scienza, diciamo così. Paragrafo 57. E che quello che ha detto nel 56 diventa vertiginoso, così vertiginoso che molti fanno fatica a capirlo. E io oserei dire che lo stesso Leibniz fa fatica a capirselo, perché davvero arriva ai confini del pensabile. E dice, è come una stessa città, pensate, la vita della pianta, invece lui fa l'esempio della totalità che sarebbe una città. È come una stessa città guardata da punti differenti, appare tutt'altra e quasi moltiplicata in prospettiva. Così, per il numero infinito delle sostanze semplici, vi sono come tanti universi che non sono pertanto che le prospettive di un solo universo, considerato dai diversi punti di vista di ciascuna monade. Cioè, dice una cosa incredibile. L'unità di cui parla è la visione che la monade ha dell'universo. Ma la visione che la monade ha dell'universo è una visione in relazione a tutte le altre monadi, cioè, detto più propriamente, è la relazione con tutte le altre monadi che ha detto prima, di cui è lo specchio vivente, no? È uno specchio vivente che esprime la relazione con tutte le altre. E questo suo specchio vivente in relazione con tutte le altre è l'universo, ma moltiplicato per tutte le altre. Dove sta l'universo? L'universo si è dissolto, non è più una cosa, è una pura e semplice relazione. Che cos'è la vita? Non c'è la vita. La vita sono tutti viventi nella loro relazione boccio, fiore, frutto, evidentemente. Che cos'è la città? E non c'è la città. Ecco, quando si fa l'esempio così, allora finalmente la gente si inquieta. Perché se non si inquieta non ha capito, no? Dicono, insomma, la città c'è, ragazzi. Come sarebbe che non c'è la città? No, non c'è. E questo è il punto. La città è la nostra pratica della città, in relazione con le pratiche di tutti gli altri. Noi che l'abbiamo costruita, noi che la percorriamo tutti i giorni, noi che. Non c'è un luogo dove la città sta da sola. Ma per esempio ci sono le rovine delle antiche città. Sì, certo, ci sono le rovine nel momento in cui io sono uno che si imbatte nelle rovine delle antiche città. Ma in quale punto della rovina dell'antica città si dice o si mostra o è, tra virgolette, ecco, vedi, questo è un pezzettino dell'antica città? Non c'è. Portarsi all'altezza di questi pensieri è naturalmente difficile, perché vanno contro il senso comune, contro il discorso comune, poi ne parleremo la prossima volta. Sono ardui da frequentare, sono così ardui perché appunto dicono che quello che il discorso racconta e dice ed esplora e traduce in parole, eccetera, eccetera, è anche lui un'operazione, è anche lui nel gioco. Non lo puoi dimenticare, non lo puoi usare e basta. Fare conto che sia uno strumento che non guardi. E no, qui è evidente che, come dire, Leibniz sta usando lo strumento della lingua, ma sta contestando, confutando lo strumento della lingua. Perché quello che dice non si può dire, appunto. Quello che dice è al di là del dicibile, anche quando si appella ad una visione. Perché dice visione. E tu non puoi prendere la visione e separarla dalla parola visione. Visione vuol dire che in questo momento io ti ho ristretto il tuo corpo transitante al discorso comune della visione, che è un modo di relazionarsi con tutti gli altri, è un legein, appunto, una invocazione evocante che siamo d'accordo, ho detto visione, ci siamo capiti. E tutto questo è costitutivo della vita dell'intero. Tutto questo è costitutivo della vita della città, della realtà della città, o per meglio dire, la realtà della città sta tutto in questo transito vivente, non sta da un'altra parte, e vi sta naturalmente transitoriamente. Quello che noi dimentichiamo sempre, ma che la scienza moderna ci ha insegnato, a partire appunto dagli scienziati del Settecento, dai primi evoluzionisti, diciamo così, che contestavano i 6.000 anni della Bibbia, no? E che hanno passato Buffon, no? Buffon ha passato dei seri guai per avere contestato. E lui proponeva qualche migliaio. Oggi ci mettiamo a ridere, no? Oggi ci sganasciamo dalle risa. Noi abbiamo a che fare con quantità di tempo difficili da capire con le parole, insomma, no? O direi impossibili, che non possiamo, come dire, darcene un'idea. Cosa vuol dire miliardi di anni? Cosa vuol dire miliardi di soli? Miliardi di anni luce? Cosa vuol dire? Ma è chiaro che di fronte a queste unità di misura, a queste sconfinate unità di misura rispetto alla vita di un moscerino come la nostra. È evidente che noi siamo catturati da una serie di superstizioni del discorso comune, che crede, insomma, che 70 anni sono, ha vissuto abbastanza. 70 anni. Il battito di Ciri, questo lo sapevano benissimo la cultura indù, la cultura orientale, un battito di ciglia di Shiva. Si erano resi conto che il nostro far conto sulla quantità di anni che sono interni alla storia umana, dire che la civiltà ha 5.000 anni, come si diceva al tempo di Nietzsche, ma sei scemo. Oggi e abbiamo questa prospettiva per cui la consistenza delle forme, quale consistenza? Se vai a vedere quanto durano un tantino così nello spazio infinito, nel tempo infinito. Ma Leibniz l'aveva capito. Leibniz diceva che il tempo era un modo di organizzare l'esperienza, non una cosa. O che c'era il tempo. Era già un perfetto einsteiniano, e anche di più. E diceva quell'altra cosa che non ho portato la citazione, ve lo dico a memoria. Diceva che dentro ogni monade stanno infinite monadi. Quindi capite la questione, cioè lui sta dicendo che ogni monade è in relazione con tutte le altre monadi in una infinità di relazioni che sono la vivente maniera di visione dell'universo e che queste monadi sono indistruttibili e quindi ci facciamo conto, diciamo, ci viene l'idea che in questa audacia di visione però ci siano dei punti che non si possono oltrepassare. Le monadi appunto sono ultime sostanze metafisiche indistruttibili. Ma una monade è un'infinità di monadi. E allora tu dici, come, al momento? No, scusa, ridimmelo da capo. Ogni monade ha dentro infinite monadi e diceva, per esempio, in questa monade c'è uno stagno, in questo stagno stanno tanti pesci, ma in ogni pesce c'è un altro stagno nel quale stanno ancora tanti altri pesci. E quando uno pensa una cosa così, insomma, non lo so come fa poi alla sera. Ma questi sono i pensieri dell'evoluzionismo, capite? I pensieri del fatto che nel condividuo ci stanno un'infinità di individui e che non hai mai finito perché sono un transito perenne. E quindi l'unità profonda della monade poi in realtà è l'universo. E questo universo mobile ma specificato infinitamente in ogni infinito punto di ogni infinito spazio. Questo è in testo Leibniz. Se uno non vede queste cose, non sa cos'è la filosofia, crede che ci si possa così, che la si possa liquidare dicendo e poi c'è anche la filosofia, i filosofi sono strani. Lo sono, indubbiamente. E allora, messi sotto questo profilo, i nostri problemi cominciano a lievitare, no? Cominciano a trasformarsi. La visione leibniziana è una visione nella quale l'universo si fa attraverso una folgorazione divina che mette in movimento le monadi, in un movimento infinito, nel movimento in cui tutto è in tutto, diciamo così, per dire una frase greca antichissima, no? Tra l'altro. Se andassimo ai greci anche lì troveremmo fortissime anticipazioni. E quindi ecco, in ogni monade l'universo sta come vortice. Così come nella pianta di Hegel, ogni formazione della pianta è la vita della pianta, cioè la vita dell'intero, ha in sé tutta la pianta, ha in sé tutto l'intero della vita. E direi che questa visione non è familiare allo scienziato evoluzionista, anche se bisogna riconoscere che a modo suo, tuttavia, ci è arrivato, ci si è molto avvicinato. Questo, secondo me, è un compito importante che la filosofia deve svolgere oggi. E per me è il compito più importante, cioè aiutare con la sua concettualità, con la consapevolezza dei limiti della sua concettualità, che è appunto una concettualità che non si può dimenticare delle operazioni con le quali la costituisce, no? Che è un'operazione che riguarda la scrittura, la trascrizione, eccetera, eccetera, così come per lo scienziato è la matematica, l'algebra e via di questo passo.
deve fornire un contributo all'approfondimento e alla comprensione, sempre transitoria ovviamente, mai definibile una volta per tutte, perché non è questo il suo compito. Il compito appunto è far qualcosa dell'essere qui, della vita che si è, e non semplicemente di tradurla in una teoria. Ecco, è il contributo che può dare ad una scienza evoluzionistica che, essendosi imbattuta, diciamo così per dire in fretta, in uno sconvolgimento totale della tradizione, delle categorie della tradizione, delle classificazioni, tutta la scienza della classificazione con Darwin salta. Cosa vuoi classificare? È come classificare uno, dire questo è un tranviere, per un po', non soltanto, eccetera, eccetera. Ma lo stesso devi pensarlo se tu dici questa è una giraffa, per ora, chissà da dove viene. Chissà dove va a finire nel tempo debito, che non è quello della nostra vita. E quando cominci a frequentare pensieri di questa fatta, hai bisogno della concettualità filosofica, perché a suo modo quei maledetti filosofi, come diceva Nietzsche appunto, uccellatori metafisici, sì certo, però che teste, ragazzi, che coraggio, che concettualità. E allora il connubio di queste cose metterà forse dei secoli a prodursi, ma si produrrà perché nella natura normale delle cose, è nella natura normale che qualche scienziato si imbatta nel libro di scuola di suo figlio e legga il fiore, il foccio, il frutto e dica ostia, questo l'aveva già capito, succederà, no? Sicuramente sì. Cioè bisogna però prepararlo bene, capirlo bene, non fraintenderlo, avviarlo per una strada produttiva e non semplicemente così per il gusto di fare una teoria. E allora io adesso vi leggerò una pagina straordinaria. Le forme dileguano, ma sono non di meno indispensabili per il progresso dell'intero, che non è una supermonade, ma è nella prospettiva di tutte le monadi. Ecco, teniamolo presente questa visione hegeliano-leibniziana. Pensate quanto si odiavano, quanto Hegel odiava Leibniz. Eppure riuscivano poi a dire delle cose così. Certo, perché noi veniamo dopo, abbiamo perso di vista, per fortuna, tutte le loro aggressività e, come dire, tiriamo fuori l'astrazione, come dal bastone, Però attenzione, ricordiamoci che è un'astrazione, che quindi non sarebbero nate quelle forme se non dentro una vita concreta, com'è la vita concreta di ogni animale, di ogni corpo vivente. Allora, io adesso vi leggo una pagina bellissima di Telmo Pievani, che abbiamo avuto ospite da noi e che ci ha fatto una bellissima lezione, dove si sostiene questa cosa straordinaria, che l'Homo sapiens non è per niente il fine dell'evoluzione. Non è che noi, diciamo meglio, non è che sia corretto mettere l'evoluzione delle forme viventi, alla quale si era aperta la visione darwiniana, disponendo di una temporalità assolutamente inconcepibile prima di lui, eccetera, eccetera, che lui tra l'altro aveva imparato da Lyell, dal suo collega geologo dell'Accademia delle Scienze Inglesi. Ecco, non è che noi possiamo pensare che l'evoluzione, dopo che abbiamo detto che l'evoluzione non ha un fine, che accade per una serie di transiti che sono necessitati dalle relazioni e non perché vogliano far vincere una forma piuttosto che un'altra, ma per di più abbiamo detto che anche le forme che perdono, come il boccio, fiore, frutto, sono indispensabili per la vita dell'intero. Dopo che abbiamo detto questo, non possiamo continuare a pensare l'evoluzione come ciò che ha nell'Homo sapiens il suo prodotto eccellente. Tutto era finalizzato, ha vinto il migliore, insomma, è una specie di olimpiade delle forme viventi. Vinca il migliore siamo noi. Già, il guaio è che lo diciamo noi, e questo è il problema, no? Il guaio è duplice ed ha in sé il nodo sul quale abbiamo insistito oggi e che è tutto ancora lì. Il nodo è molto semplice, che non possiamo che ricostruire l'evoluzione dal punto di vista dell'Homo sapiens che siamo e che siamo diventati. È evidente. La città
è guardata da questa monade, poi anche da quella, poi anche da, ma intanto da questa. E come fa a togliersi via? Non si può togliere. Devi partire, siccome sei la strozzatura di un corpo, una soglia vivente, quella lì. Nel nostro caso è chiaro che è l'Homo sapiens che racconta la storia dell'Homo sapiens, e come mai puoi fare altrimenti, no? Però nello stesso tempo, nel mentre dice questo, dovrebbe anche togliersi di mezzo. Cioè dire, sì, io non posso che vedere l'evoluzione finalizzata alla possibilità che il finalizzato possa fare questo discorso. Però questo discorso è sicuramente falso, o non sufficiente, o non adeguato a quello stesso che dice. Perché dice che tutte le forme si influenzano relazionalmente, e che l'intero non è la produzione di questo o quella forma, ma appunto è questa esplosione, questa, come dire, formazione a cespuglio, come si dirà modernamente, attualmente, no? Di cui Darwin ha avuto più di una premonizione, ben inteso, no? È questo cespuglio la pianta. Cioè è una pianta fatta da tanti cespugli che sono tutti fuori della pianta. La pianta è la loro relazione, ma non c'è la pianta. Questa è un'immagine poderosa, no? È un'immagine che solo una mente filosofica, educata filosoficamente, riesce a mettere a fuoco. Attenzione, non c'è la pianta, perché la pianta è fatta di tutti i suoi rami, nella loro reciproca relazione. E questo è vero anche del mazzo di fiori che hai a casa. Assolutamente vero del mazzo di fiori. Anche se, ovviamente, chi parla è il fioraio, chi parla è colui che l'ha comprato, eccetera, eccetera. Allora, tu devi mettere insieme queste due relazioni a prima vista incompatibili, che sei tu che racconti la storia dell'evoluzione dell'Homo sapiens, ma nello stesso tempo dicendo che questo non era il fine dell'evoluzione, che è la grande novità delle ultime visioni. Homo sapiens non è il fine dell'evoluzione, è un ramo dell'albero, e alla sua affermazione hanno ugualmente collaborato anche i perdenti. Anche il fiore ha collaborato, no, il boccio ha collaborato al fiore, al frutto, eccetera. Ecco, queste cose che ormai abbiamo messe a fuoco filosoficamente, che sono finalmente essere sulla soglia per quel nodo che aggancia le forme di vita e le forme del sapere, la catena dei corpi e la catena dei segni, di cui dovremmo sciogliere le ultime, come dire, apparenze la prossima volta, e attraverso queste guardare con più lucidità il rapporto tra progresso ed evoluzione, dove di nuovo non ci sarà una separazione netta, ma un'influenza reciproca di queste nozioni, che quindi vivono della loro negazione e insieme implicazione, diciamo così. Ecco, questo tipo di visione è questo tipo che, diciamo, ci è già capitato, no, in tutte le tappe del nostro cammino, se voi le riguardate così, questa visione modificata in un racconto. Ve la racconto con le parole di Pievani, che vi leggo da questo libro bellissimo, La vita inaspettata. Ecco, questo è meraviglioso. Non è che tutto era fatto, no, al fine che su questo pianeta di fuochi, di fulmini, di terremoti, di maremoti, c'erano perché dovevamo venire, veniamo fuori noi. No, no, non stava così la cosa. E il sottotitolo, anche questo importante, il fascino di un'evoluzione che non ci aveva previsto. Il fascino di un'evoluzione che non era fatta per noi. Però, non dimentichiamoci, lo stiamo dicendo noi. E tutte e due le cose dovranno avere, come io dico spesso, il loro peso. Il loro peso. Non tanto la loro assoluta verità, perché non hanno un'assoluta verità, hanno una verità tutto al più correlativa, no? Ma ciò che interessa molto è che esse hanno peso. Hanno peso, come dire, nel farci frequentare pensieri più acconci, pensieri più accorti, pensieri più produttivi, pensieri meno superstiziosi, pensieri più adeguati al destino che ci tocca di vivere in un'età darwiniana e copernicana, che ovviamente non è un progresso rispetto a a Tommaso d'Aquino, ma è certamente una gran differenza. È una grande differenza etico-discorsiva, evidentemente, estetico-pratica. Allora, dice il nostro Pievani, da dove lo prendiamo? Ecco, prendiamo da qui. Per mano di evidenze, scusate che lo controllo, sì, da qui. Per mano di evidenze che Darwin nemmeno avrebbe potuto immaginare, sappiamo di essere figli di una storia plurale e contingente. Darwin non lo sapeva, non aveva reperti, diciamo, corpi che gli testimoniassero di questa vita degli ominini, dell'Homo sapiens, eccetera, assieme ad altri confratelli, ad altre forme viventi. Quindi, per mano di evidenze che Darwin nemmeno avrebbe potuto immaginare, scopriamo di essere figli di una storia plurale e contingente che in molte occasioni avrebbe potuto prendere tutt'altra direzione. Ci siamo resi conto che, va bene, noi ci siamo adattati a climi ai quali nessun'altra specie vivente è riuscita ad adattarsi se non contingentemente. Diciamo meglio, l'ho detto male, noi ci siamo adattati a molti climi, altre specie si sono adattate a un clima. Sì, però se le cose andavano diversamente, se le potenze della Terra fossero state anche differenti, il che è assolutamente idealmente possibile, o crepavamo anche noi. Le potenze della Terra non si sono organizzate per consentirci di vivere, siamo noi che ci siamo avvezzati a viverci, ma poteva andarci male. Esse non erano fatte per far vivere l'Homo sapiens, così come in realtà sono state fatte per far vivere una molteplicità di specie di altri tipi, di forme di vita. Gli insetti sembrerebbero molto più privilegiati di noi per certi versi, no? E molto più antichi di noi per altri versi, quindi è discutibile qual è il posto dell'uomo nella previdenza della natura. Nessuna previdenza, è andata così. Non eravamo previsti, è andata bene, diciamo così, no? Non c'era nessuna previsione, nessuna motivazione per cui dovesse nascere questa creatura che noi siamo. È capitato, e in molti snodi poteva non capitare. Noi siamo approdati qui e non sulle spiagge di un contropresente alternativo, magari ancora abitato da una pletora di forme ominine, diversamente sapiens, come quei neandertaliani che nella grotta di Fumane, nel Veronese, mostravano forse i primi segni di un comportamento simbolico, adornandosi, come pare, con penne di uccelli. Ecco, noi come loro, poteva andar bene a loro, è andata bene a noi, ma è difficile, come dire, individuare le vere ragioni, e comunque non sono ragioni prevedibili o previste o calcolate in anticipo o, come dire, donate ai fini della nostra sopravvivenza. Di fronte al gusto estetico dei rappresentanti di una specie umana alternativa, vissuti soltanto 44.000 anni fa dalle nostre parti, per alcuni si porrà un serio problema ermeneutico. Cioè, 44.000 anni fa si calcola che si siano siano scomparsi gli neandertaliani, si sia estinta questa specie umana alternativa, che forse si ha molti motivi per pensare che avesse elaborato addirittura quella seconda condizione che io dicevo indispensabile perché ci sia Homo sapiens, cioè il linguaggio, il discorso, o quantomeno una visione simbolica, una visione della vita e della morte, una visione del bello e del brutto, dell'adornarsi con penne di uccelli. Ecco, il fatto che se ne siano andati, no? Siamo rimasti noi, pone un serio problema ermeneutico. È lo stesso problema ermeneutico che noi abbiamo sollevato nel corso del nostro cammino relativamente alle culture altre. Per esempio ai selvaggi, no? Dove il cammino è culminato proprio con Wittgenstein, no? Che in sostanza diceva, ma quali selvaggi? Siete voi che siete dei selvaggi, no? Nel pensare che questi erano selvaggi. Infatti dice, ci è voluto così tanto struggimento, struggimento, ma quanto ce n'è ancora, per riconoscere l'unità della specie umana, no? Che tutti se, differenze prodottesi negli ultimi 10.000, 20.000 anni sono considerate razze. La follia pura, no? La pura follia. Quanto struggimento ancora ci vorrà per capire che queste idiosincrasie, che queste maniere di pensare sono semplicemente delle superstizioni. Sono delle difese disperate dell'indifendibile, del totalmente falso, come dire, non fondato su niente se non sulla paura, se non sulla necessità di un autoriferimento che ci metta al riparo dall'angoscia della trasformazione, del movimento, della morte, che sono sempre qui assieme alla vita, assieme alla ricostituzione, solve et coagula, no? Quindi ci è voluto tanto struggimento per riconoscere un'anima pia ai selvaggi, quella che appunto, no, Fraser non gli riconosceva. E che Wittgenstein dice, ma come? Ma non hai occhi per vedere, non hai orecchie per capire. Come la mettiamo adesso quando diceva, ma c'è più religiosità in questi selvaggi che in quello scipito prete protestante della domenica inglese, eccetera, eccetera, no? C'è voluto, come la mettiamo adesso, che non si tratta della unità coi selvaggi, delle differenze culturali che sono culturali, che non sono, come dire, regressioni o posizioni più regredite, meno progredite. Sì, sul piano delle conoscenze tecniche sicuramente si può dire così, difatti hanno perso. Ma sul piano della humanitas questo non si può dire, eh? Questo assolutamente, con quale scala di misura calcoli, se non la tua appunto di scipito pastore protestante delle contrade anglosassoni. Quindi c'è voluto così tanto struggimento per riconoscere un'anima pia ai selvaggi, come la mettiamo adesso con queste altre umanità che escono dalla notte dei tempi e vengono a popolare la nostra storia recente, 44.000 anni, è ieri, rivendicando il posto che spetta loro nella chioma frondosa dell'evoluzione, nella visione dell'evoluzione come un albero, no? L'albero di Leibniz, l'albero di Leibniz, o la pianta di Hegel. Ecco, come ce la mettiamo? Col fatto che noi stavamo con queste altre umanità che dalla notte dei tempi diventano parti, componenti della nostra storia, sino a tempi recenti, sicché se noi siamo quello che siamo, lo siamo anche per la loro presenza e scomparsa. Così come il boccio, il fiore e il frutto, l'uno rispetto all'altro. L'uno c'è perché l'altro scompare. Il caso umano come eccezione non ramificata nel contesto di spiegazioni ad albero o a corallo, che è un altro disegno tipico di Darwin, valide per tutti gli altri esseri viventi, non poteva reggere ancora a lungo. Cioè che il caso umano fosse un'eccezione, fosse il fine della pianta, di creare un ramo che diventava un ramone grosso così, un'altra pianta o cose di questo genere. Nonostante Darwin nella spiegazione dell'evoluzione umana si insinuava infatti, nonostante Darwin, virgola, nella spiegazione dell'evoluzione umana si insinuava infatti un finalismo di ritorno, una struttura narrativa di favola eroica, cioè si finiva per raccontare l'evoluzionismo come se fosse la storia eroica dell'evoluzione dell'uomo. Tutto il dibattito della fine dell'Ottocento, che io ho studiato a fondo tanti anni fa, era il tentativo di rendere compatibile la visione darwiniana dell'uomo con la creazione da parte di Dio, con la creazione provvidenziale. Darwin, poverino, si è battuto sino alla fine della vita a dire allora non avete capito niente, no? Il valore della mia teoria, se ne ha uno, è di avere tolto le cause finali. Cioè di avere spiegato quello che prima si spiegava con le cause finali, cioè con quel tipo di spiegazione, come diceva bene Peirce, che è rispettabilissimo sul piano della consapevolezza della profondità del problema. Purtroppo non serve a niente, perché non ne dà nessuna soluzione. Mentre io ti spiego addirittura perché la capinera è fatta così, perché
nel becco di tale uccello è successo questo che nell'altro becco non è successo, cioè io ti ho fatto vedere come lievitano i corpi nella relazione accidentale. E ovviamente questo doveva valere anche per l'uomo, ma questo era troppo insostenibile. Lo è tuttora, negli Stati Uniti ci sono delle norme demenziali, allucinanti, per un europeo di media cultura, direi, dove se tu esponi la teoria darwiniana devi esporre anche quella creazionistica, perché in democrazia si fa così. Quindi se tu esponi il modo di calcolo dei matematici gesuiti che andavano in Cina, devi esporre anche il calcolo dei matematici cinesi, per ragioni, come dire, di equità democratica, salvo che i cinesi, quando conobbero la matematica dei gesuiti, dissero, eh sì, ha ragione lui, è meglio lasciar perdere la nostra. No? E divennero tutti matematici, come gli europei, naturalmente. E allora, nella fine dell'Ottocento, questa esplosione di tentativi di giustificare la novità scientifica del darwinismo, dicendo, sì, ma insomma, invece che le variazioni infinite, diciamo che lo fa Dio, ed abbiamo risolto il problema. E allora uno diceva, era inutile che io facessi questa teoria, no? Se questa secondo voi è una spiegazione. Ecco, ma la cosa si aggrava quando non è più concepibile neppure l'evoluzione darwiniana, non soltanto liberata da finalismo, ma incentrata sulla produzione dell'Homo sapiens, cioè come se poi alla fine tutto si fosse messo in modo, sia pure accidentale, che noi eravamo necessariamente il punto d'arrivo. No, non eravamo previsti. È andata così, ma niente ci prevedeva, e la struttura d'albero, la struttura corallo dice che noi siamo uno dei rami che potevano scomparire come gli altri, e che per di più siamo qui così fatti perché gli altri sono scomparsi. È la loro scomparsa che ci ha fornito le strutture che abbiamo, e non la nostra potenza, e non la nostra, come dire, finalità, la nostra finalizzazione. Quindi le evidenze di più di 30 anni vanno in senso ostinatamente contrario. No, scusate, ho saltato. Lo schema assomigliava in ultima analisi a un'escatologia laica e rassicurante iscritta nella storia naturale. Quella famosa filosofia della storia ottocentesca secondo cui una mano invisibile ci avrebbe sollevato dalla materia bruta passo per passo fino all'altezza dell'intelletto. Questa è proprio la fine dell'Ottocento in Europa, soprattutto nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti. Ci sono libri famosissimi che facevano arrabbiare il povero Darwin. Ma le evidenze di più di 30 anni vanno in senso ostinatamente contrario a questa narrazione edificante, soprattutto perché la materia di partenza non è mai stata poi così brutta e giustamente reclama i suoi diritti. Anche le altre forme viventi sono intelligenti, a loro modo intelligenti, e quindi non sono materia bruta per creare l'intelligenza umana. Già abbiamo detto, no? La nostra condizione di partenza, le arti tecniche, gli strumenti, ma li abbiamo ereditati da 2 milioni di anni, pare, no? Poi c'è la questione del discorso. C'è la questione del discorso. Ma di questa parliamo la prossima volta. Perché certamente il discorso è un'accidentalità. Come fai a dire che è un'accidentalità? Però certo, il discorso è una discriminante potente di questo ramo. Quindi il grande racconto unificato dell'evoluzione si è sbriciolato lungo i corridoi bui del tempo profondo. Più andiamo indietro, più questa idea finalizzata dell'evoluzione edificante, eccetera, non sta in piedi, viene contraddetta. Ed è stato soppiantato dalla figura più coerentemente darwiniana di un rigoglioso albero di specie, di geni, di popoli e di culture. Cioè c'è una grande pluralità anche di culture, perché ci sono ominini di cui cominciamo da poco a prendere coscienza, che erano probabilmente acculturati, che forse parlavano, eccetera. È tutto da scoprire questo, è tutto da vedere, non è certo predeciso. Per i sostenitori di teologie, eredi di quelle di Gray e di Fitzroy, il significato delle incalzanti prove evoluzionistiche all'insegna della pluralità e della contingenza storica
Rischia dunque di essere piuttosto imbarazzante, perché aveva questa visione edulcorata della necessità inconcussa che vincesse l'Homo sapiens. Tutta la natura aveva il suo culmine, la sua punta di diamante. In questo erano più bravi, diciamo così, i teologi che dicevano, come Kant, che diceva che Dio, che in fondo l'uomo era un ramo storto sostanzialmente, era venuto male, era uscito dal paradiso terrestre ed era stata una catastrofe, come intendeva Kant, era uscito dall'umanità e poi auguri, perché adesso è dura, una volta usciti dall'animalità perché noi ci siamo innamorati della conoscenza. Adesso bisogna vedere cosa facciamo della conoscenza, no? Visto che stiamo distruggendo il pianeta, no? Cosa facciamo della conoscenza? Kant vedeva già lucidissimamente tutte queste cose. Quindi, così come lo saranno nel prossimo capitolo, su quelle riguardanti episodi più antichi della storia naturale. Che fare allora? Abbandonarsi al disorientamento e condannare all'insensatezza la condizione umana? Già, adesso interroga bene Pievani, no? Pievani la filosofia la conosce, questa è la differenza grande. Allora noi siamo insensati? Stiamo qui chissà perché? Non ha nessun senso la nostra vita transitoria? Sono inevitabili queste domande, no? Quello che potremo mostrare, confido, è che sono mal poste. Che l'ultima cosa che si tratta di fare è di rispondervi. Come diceva bene Wittgenstein, le domande profonde della filosofia non si risolvono, si cancellano. Si cancellano perché insensate. È insensato domandare così, non se è sensato o insensato. Il fatto che domando così, il fatto che sono qui, che sono un transito. O non è forse meglio cogliere il senso liberatorio della contingenza e l'occasione di consapevolezza e di maturità che ci offre, quindi l'ipotesi che qui fa Pievani, poi la svilupperà, è di una soluzione etica, sulla quale sono molto d'accordo, la soluzione etica, non è una risposta teoretica che dice adesso ti dimostro che l'uomo invece era necessario, era il bene della terra e non vorrei esagerare, ma anche dell'universo e anche in altri siti, come dice un famoso personaggio dell'Elisir d'amore, no? Che dice di essere universo, sulla terra, nel mondo, e poi vuole dire tre perché si è messo per dirne tre e non sa più cosa dire, e dice, beh, è in altri siti, insomma. È il famoso Dulcamara, no? I numerosi frammenti di conoscenza sull'evoluzione umana si stanno oggi ricomponendo in un quadro coerente, il quale non sembra per nulla obbedire a una tendenza mirata verso di noi, né a una grande catena dell'essere, che è l'espressione di un famoso filosofo americano evoluzionista, e ancor meno ricalca una solitaria marcia di progresso culminante nella perfezione sapiens. Antiche certezze sono crollate, molte conoscenze si sono aggiunte, nuove domande si sono aperte. Meglio essere cauti prima di mettere sul mercato anelli mancanti o battezzare nuovi antenati sicuri. I cattivi della storia evolutiva non erano poi così cattivi, i selvaggi, ma qui gli ominini. E i buoni avevano da par loro qualche scheletro nell'armadio. Già, com'è che siamo rimasti noi? E invece altri ominini no. Cosa ne abbiamo fatto? Dove era tuo fratello? Si schiudono nuove narrazioni, meno ambiziose forse, meno scontate, ma più interessanti e soprattutto più rivelatrici. Ecco, questo modo di ragionare è un modo che, a suo modo vorrei dire, unisce domande scientifiche e consapevolezza filosofica, che è quello che dobbiamo costruire oggi nei confronti del sapere della scienza, che è il sapere vincente, signori, è quello per il quale si vogliono fare le riforme scolastiche, si danno tutti i fondi, spesso per un sapere che però non sa presentarsi, non sa fondarsi, non sa spiegarsi, che si riduce alle abilità di fatto, che sono preziosissime per carità, ma sono abilità di fatto, che danno luogo a nuove forme di superstizione, a nuove forme di ignoranza, di profonda ignoranza. Quindi il compito è di mostrare che quella transitorietà che, come dire, troviamo segnalata nei corpi, di cui i corpi sono, come dire, il supporto storico, nello stesso tempo anche è una transitorietà del sapere, delle figure e delle forme del sapere, e noi dobbiamo mettere in opera, in atto, delle forme del sapere che sono all'altezza di questa transitorietà, che siano potentemente congrue con questa nuova visione attraverso la quale appunto anche la nostra storia è un buco nero, insomma, no? Anche la nostra storia è un transito di nulla. Ma questo transito di nulla è qualcosa, eh? Non è che il transito di nulla è nulla. Il transito di nulla è la provocazione alla risposta, è la provocazione a quello che tu puoi essere o vuoi essere, è la provocazione appunto alla condivisione, alla invocazione, alla comunità delle, non dico certezze, ma delle ipotesi, delle previsioni, delle possibilità. Ed è anche, in un senso poetico, diciamo, per rievocare il canto della musa, che non va mai perduto, è anche il luogo, come direbbe un poeta del Novecento, dove bisogna considerare i vivi in relazione ai morti, non basta, e ai non nati, a ciò che questa società ha deciso che non nascesse e che ha in qualche modo influenzato, determinato in tante maniere coloro che sono nati, cioè noi qui, responsabili evidentemente, perché costituiti dai nostri morti, ma molto di più da ciò che abbiamo deciso che non nascesse, nella vita dei corpi, nella vita dei segni, nella vita del sapere e quindi nella enigmatica, magmatica promiscuità della cultura umana, no? Che se non è consapevole di questo albero, reale e immaginario, documentato e scomparso anche, ma quello che è scomparso è ancora qui, no? Io sono qui, mio fratello no. Quanti possono dire così, no? La mia famiglia ha voluto me, poi dopo gli altri no. La società ha voluto questi, poi gli altri no, che finiscano in mare. Buona giornata.